giovedì 6 luglio 2023. Benvenuti al nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
Ciao Olinda! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Inizieremo la puntata di oggi con una notizia di attualità che riguarda le recenti accuse di razzismo rivolte alla polizia francese in seguito alla tragica uccisione di un adolescente. Quindi approfondiremo le ragioni per le quali l'imminente uscita del film Barbie nei cinema di tutto il mondo sia diventata una vera e propria questione politica in Vietnam. Nello spazio dedicato alla scienza e tecnologia, commenteremo la scelta della Nuova Zelanda di liberarsi una volta per tutte dei predatori invasivi. Infine, ci occuperemo di un'altra questione piuttosto sentita, soprattutto dagli amanti della pizza: l'obbligo per le pizzerie di New York di uniformarsi ai nuovi requisiti di legge richiesti per i forni a legna.
Olinda, limitare l'uso del forno a legna nella preparazione della pizza non è una cosa da ridere. La definirei piuttosto una questione politica e, oserei dire, di libertà.
Non c'è dubbio che lo è. Non mi sarei aspettata una risposta diversa da te. Ma proseguiamo con gli annunci.
Nella sezione Trending in Italy della trasmissione ci occuperemo all'inizio della polemica che ha investito il club alpino italiano e della sua intenzione, risultata falsa, di rimuovere le croci poste sulle cime delle montagne. Quella di erigere croci sulle vette alpine è una tradizione che risale addirittura alla fine del XVIII secolo per celebrare le imprese alpinistiche e dare forma concreta alle preghiere cattoliche. Quindi ci sposteremo a Roma per intraprendere un breve viaggio alla scoperta dell'area sacra di Largo di Torre Argentina, uno dei siti archeologici più belli e preziosi della città eterna. Finalmente, dopo un lungo e impegnativo lavoro di recupero, questo luogo di straordinaria bellezza e importanza storica è stato aperto al pubblico, offrendo un'occasione unica per esplorare e scoprire le sue meraviglie.
Molto interessante.
A questo punto non ci resta che dare inizio allo spettacolo.
Che si alzi il sipario, allora.
La polizia francese, accusata di razzismo dopo la sparatoria mortale di un adolescente.
In Francia non si placano i disordini dopo che i video di una sparatoria mortale da parte della polizia sono diventati virali. La vittima è un adolescente franco-algerino di nome Nahel, ucciso tragicamente martedì scorso durante un controllo stradale. Era disarmato. L'incidente è stato definito il risultato di una diffusa discriminazione razziale nella società francese in generale e ha scatenato accuse di razzismo istituzionale nelle forze di polizia francesi. I migranti, così come i cittadini francesi originari dell'Africa settentrionale e subsahariana, spesso considerano il bigottismo della polizia espressione di un diffuso atteggiamento pregiudiziale della società francese. Secondo un sondaggio pubblicato all'inizio di quest'anno, il 91% degli intervistati di colore e di razza mista ha dichiarato di aver sperimentato almeno una volta esperienze personali di discriminazione razziale nella vita quotidiana. Circa la metà degli intervistati ha affermato di essere stata fermata e di aver ricevuto richieste di identificazione almeno due volte in più rispetto al resto della popolazione. In base ad altri rapporti, nelle aree di maggior concentrazione di minoranze, la polizia emette un numero significativamente più alto di multe. Sono stati anche documentati episodi di discriminazione sul posto di lavoro, nelle scuole e nelle strade.
Quando il 91% delle persone dichiara di subire discriminazioni razziali, c'è qualcosa che non va.
Un cittadino francese di origine africana, ostracizzato da una società inficiata da pregiudizi razziali di tale portata, vuoi che si senta pienamente francese?
Direi di no. Ma le cose possono cambiare. Basta affrontare il problema alla radice, non trovi?
Mario, la legge francese ha espressamente vietato la raccolta e l'archiviazione di dati basati sulla razza e l'etnia.
Quindi?
Quindi potrebbero non esserci dati sulla composizione razziale o etnica della polizia per determinare se la razza, appunto, la causa principale del razzismo nelle forze dell'ordine.
Capisco.
E se esistono? Di certo il governo non li pubblica.
È l'altra faccia della medaglia. Se da un lato limitare la raccolta di dati razziali può rappresentare un provvedimento giusto per evitare discriminazioni, dall'altra impedisce di indagare sui problemi sociali legati all'etnia. Le autorità di Hanoi vietano il film Barbie perché offende i sentimenti dell'intero popolo vietnamita.
Il film di Barbie, in uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, non sarà proiettato in Vietnam. La decisione è stata presa dopo che il capo del Dipartimento del Cinema ha dichiarato che il film contiene l'immagine offensiva della linea a 9 tratti. La linea a 9 tratti viene utilizzata dalla Cina nelle mappe del Mar Cinese meridionale per mostrare le sue rivendicazioni territoriali dal 1946. Essa include una serie di atolli, arcipelaghi e secche rivendicati anche da Vietnam, Filippine, Taiwan, Malesia e Brunei. Nel 2016, un tribunale internazionale dell'AIA ha respinto le rivendicazioni della Cina, ma Pechino non ha riconosciuto la sentenza. Barbie non è il primo film ad essere bandito dal Vietnam. Altre produzioni cinematografiche, spettacoli e animazioni sono stati vietati o rimossi dal mercato vietnamita. Secondo i funzionari di Hanoi, la rappresentazione della linea dei nove tratti travisa la sovranità del Vietnam e ferisce i sentimenti dell'intero popolo vietnamita.
Onestamente, rimango un po' basito di fronte a questa notizia. C'è una parte di me che vorrebbe ridere e basta.
E ferire i sentimenti di un intero popolo? Però, se pensi a quante volte la sovranità del Vietnam è stata messa in discussione, forse non ci sarebbe molto da ridere.
Sì, ma in che modo mostrare una mappa in un film, su una bambola poi, mette in discussione la sovranità?
Innanzitutto, il film non è ancora uscito, per cui non conosciamo il contesto nel quale è stata inserita la mappa ed il motivo per cui è presente nel film. Ma in linea generale, la questione riguarda l'insofferenza dei paesi vicini alla linea a nove tratti, che subiscono l'atteggiamento aggressivo e bellicoso della Cina.
Olinda, comprendo la situazione estremamente delicata in cui versa il Vietnam, ma continuo a pensare che sia esilarante per qualsiasi paese vietare un film che racconta la storia di Barbie. Stiamo parlando di una bambola. Il piano della Nuova Zelanda per eradicare le specie invasive.
Nel luglio 2016, la Nuova Zelanda ha annunciato di essere pronta a liberarsi entro il 2050 dei predatori invasivi presenti sul territorio, partendo dai ratti, i mustelidi, come furetti e donnole, e gli opossum. La Nuova Zelanda si è separata da un antico supercontinente 85 milioni di anni fa. Di conseguenza, la fauna autoctona della Nuova Zelanda si è evoluta per milioni di anni senza minacce da parte di mammiferi predatori. La situazione è cambiata quando, a partire dal XIII secolo, i primi uomini si sono insediati in Nuova Zelanda, portando con sé topi e ratti. A partire dalla colonizzazione europea, poi, oltre un terzo delle specie autoctone è stato spazzato via. Il piano Predator Free utilizza diverse strategie di eradicazione, come la geolocalizzazione dei predatori attraverso un'applicazione GPS, l'utilizzo di telecamere a infrarossi, di veleni anticoagulanti e di sistemi informatici per il tracciamento dei dati. Il Predator Free Wellington è il più ambizioso e opera in una città di 200.000 abitanti.
Fammi capire, Stiamo davvero parlando di un modo per eliminare degli esseri viventi, intelligenti e senzienti?
Purtroppo non sono abbastanza intelligenti o senzienti per ragionare. È necessario trovare un modo per impedire a questi animali di avventarsi su uova e pulcini, causando ogni anno la perdita di milioni di uccelli. È solo un controllo dei parassiti.
E chi ragiona invece? L'essere umano? Siamo le creature invasive per eccellenza, colpevoli di aver distrutto gli habitat di un intero pianeta.
È vero, ma in qualità di esseri umani ci rendiamo conto degli sbagli del passato e stiamo cercando di porvi rimedio.
Purtroppo senza molto successo. Negli ultimi 150 anni la Nuova Zelanda si è inventata di tutto per sterminare conigli, cervi e altre creature pelose.
Che si sia sbagliato molto in passato non significa che bisogna smettere di provare a...
ripulire il territorio dalle forze nefaste? Suona quasi come un monito religioso a demonizzare le specie indesiderate per poterle uccidere.
Non si tratta di uccidere. Si tratta di proteggere la fauna selvatica più vulnerabile. Se hai un'altra alternativa, oltre all'alleanza tra lupi e agnelli, proponila.
Vuoi tirare in ballo l'Iliade di Omero adesso? È l'idea di condurre un progetto di eradicazione totale a darmi fastidio. Nuove regole a New York per le pizzerie che usano il forno a legna.
Il Dipartimento per la Protezione Ambientale di New York sta valutando una serie di nuove regole rivolte ai proprietari di pizzerie che utilizzano il forno a legna. In base a queste nuove regole, i gestori delle pizzerie dovranno valutare se possono dotare i fornelli delle loro cucine e i forni di dispositivi di controllo delle emissioni. La nuova norma si applicherà ai forni a carbone e a legna installati prima del 2016. L'obiettivo è ridurre le emissioni totali dei forni per pizza del 75%. Secondo i proprietari delle pizzerie, l'installazione di dispositivi di controllo delle emissioni, come gli scrubber ad esempio, può costare fino a $20,000, pari a €18,325. E le spese non si limiteranno solo all'installazione, ma occorrerà provvedere anche alla pulizia e alla manutenzione periodica obbligatoria. La proposta ha generato non poche proteste. Lunedì scorso un uomo ha lanciato fette di pizza contro il municipio di New York. Un attivista conservatore ha addirittura rievocato lo slogan del politico della guerra rivoluzionaria Patrick Henry, gridando «Dateci la pizza o dateci la morte!». L'atto ha attirato l'attenzione del sindaco di New York, che ha risposto con una appassionata difesa dell'alimento principe della città.
«Io lo griderò finché avrò fiato. Dammi la pizza o dammi la morte!».
Rilassati, Mario, e non metterti anche tu a lanciare pizze nel porto di Boston. Nessuno te la porterà via.
Oh sì, invece. Si tratta di una vera e propria cospirazione antipizza che va avanti da troppo tempo.
In effetti, hai tratti di una cospirazione. Ricordi quando il sindaco di un comune di Napoli, peraltro la patria della pizza, ha introdotto un divieto temporaneo sui forni a legna per combattere l'inquinamento atmosferico?
Esattamente. Vedo che finalmente riesci a cogliere il punto della questione. Le pizze a legna sono un marchio protetto a Napoli.
Eh sì, lo so, ma inquinano lo stesso.
Davvero? Vuoi che ti dica cos'è che inquina veramente a Napoli? Tutti quei motorini che circolano in città. Io dico, vietate gli scooter piuttosto e lasciate i forni a legna per le pizze.
Vietare gli scooter a New York potrebbe non essere una soluzione.
Tranquilla, ho un piano anche per New York. Vietare il traffico in centro e continuare a godersi una buona pizza cucinata nel forno a legna. Allora sì che saranno tutti felici. L'assurda polemica sulle croci di montagna. Hai sentito parlare della polemica sulle croci di vetta? Mi riferisco alle croci di pietra, di legno e di metallo che si trovano sulle cime degli Appennini e delle Alpi italiane. Tutto ha avuto inizio in occasione dell'evento di presentazione del libro, scritto dalla storica dell'arte Ines Millesimi, che ricostruisce la storia di 68 croci presenti sulle cime più alte degli Appennini, che superano i 2000 metri di altitudine. Uno degli ospiti dell'evento era Marco Albino Ferrari, direttore editoriale e responsabile delle attività culturali CAI.
CAI sta per Club Alpino Italiano, vero?
Sì. Durante un dibattito, Ferrari ha sostenuto l'opportunità di smettere di erigere nuovi simboli religiosi in cima alle montagne, in rispetto del principio di laicità dello Stato, precisando però che le croci già esistenti sarebbero rimaste al loro posto. Il CAI, che ha condiviso l'opinione di Ferrari, ha ritenuto necessario chiarire la sua posizione in un articolo pubblicato a fine giugno sul portale Lo Scarpone. Il problema è sorto quando diverse testate giornalistiche italiane, pur riprendendo correttamente i contenuti dell'articolo, hanno scelto titoli un po' equivoci.
Capita spesso. La stampa cerca sempre di attirare l'attenzione dei lettori scegliendo dei titoli che non sempre rispecchiano fedelmente i contenuti degli articoli.
È così. Ti faccio un esempio. Drizza le orecchie. Il 23 giugno la testata giornalistica TGCom ha scritto: stop alle croci sulle vette, sono anacronistiche e divisive.
Effettivamente questo titolo può trarre in inganno, ma non afferma qualcosa di completamente falso.
È vero, ma il suo contenuto è stato talmente amplificato da alcuni esponenti politici di destra e membri del governo italiano da distorcerne il significato.
A chi ti riferisci di preciso?
Al vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, per esempio, che ha dichiarato che bisognerà passare sul suo corpo prima che un solo crocifisso venga tolto da una vetta alpina. Daniela Santanchè, ministra del turismo, invece ha affermato che una simile decisione, e cito testualmente, andrebbe contro i nostri principi e la nostra cultura.
Assurdo. Di fronte a queste dichiarazioni, le ipotesi sono due. O entrambi i politici hanno frainteso i titoli dei giornali senza soffermarsi troppo sul contenuto dell'articolo, oppure hanno colto l'occasione per strumentalizzare un tema piuttosto delicato, quale l'uso di simboli religiosi, al fine di cercare consensi tra gli elettori conservatori.
Beh, in entrambi i casi non ci fanno una bella figura.
Direi di no.
È così. Se hanno frainteso i titoli dei giornali, dimostrano di aver reagito in maniera impulsiva di fronte ad una notizia malinterpretata, semplicemente perché non gli hanno prestato la giusta attenzione. Se invece il loro è stato un pretesto per strumentalizzare un tema decisamente sensibile, allora siamo di fronte ad un chiaro esempio di disonestà intellettuale ed uso opportunistico della politica. La rinascita dell'antica Roma, alla scoperta dell'area sacra di Largo di Torre Argentina.
Sai, la settimana scorsa molti giornali italiani e stranieri hanno celebrato l'apertura al pubblico di una delle più affascinanti aree archeologiche del centro storico di Roma, l'area sacra di Largo di Torre Argentina. Qui si trovano i resti di 4 templi dell'età repubblicana, probabilmente dedicati a divinità femminili. Ma non solo. A ovest dell'area sacra è stata rinvenuta una costruzione in muratura che si ritiene fosse la curia di Pompeo, il luogo dove si è consumato uno dei delitti politici più celebri e brutali della storia, l'assassinio di Giulio Cesare, avvenuto nel marzo del 44 a.C., da parte di un gruppo di senatori. Cesare fu colpito 23 volte e i suoi assassini, che pare fossero circa una ventina, morirono tutti entro i 3 anni dall'omicidio, in circostanze piuttosto misteriose. Insomma, l'area sacra di Largo di Torre Argentina è davvero un luogo carico di storia e fascino.
Tutte le volte che mi è capitato di passare davanti a quel sito archeologico, era sempre chiuso, in uno stato di totale abbandono e abitato da gatti randagi. Era davvero triste vederlo in quello stato.
Se non hai mai notato nessuno al suo interno, è perché da quando è stato scoperto, agli inizi del Novecento, non è mai stato aperto al pubblico.
Non lo sapevo.
Per quanto riguarda l'incuria del luogo, invece, probabilmente oggi si troverebbe ancora nello stesso stato di abbandono, se non fosse per la grande generosità della casa di moda Bulgari.
Davvero? Ha finanziato il suo restauro così come aveva fatto per la scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna.
Già, Bulgari ha donato 500.000 euro per il progetto di restauro dell'area sacra.
Ma ti sembra giusto che il recupero e la conservazione del patrimonio storico italiano debba avvenire attraverso l'impiego di finanziamenti privati?
Io non ci trovo niente di male.
lo Stato e gli enti pubblici sono responsabili della tutela dei beni culturali. Il fatto che debba intervenire Bulgari o chiunque altro è un chiaro segnale di fallimento da parte delle istituzioni.
Hai ragione, ma tieni in considerazione che Roma ha un patrimonio storico e culturale molto vasto. È un museo a cielo aperto e mantenerlo in un buono stato di conservazione è complicato, oltre che dispendioso.
Credi che non lo sappia?
Dai, Mario, non essere così severo. Rallegriamoci invece del fatto che ci sono privati che hanno a cuore il nostro patrimonio storico. Grazie a loro, l'area sacra di Largo di Torre Argentina è stata restituita al pubblico più bella ed efficiente che mai. Pensa, hanno realizzato un percorso di passerelle che consente ai visitatori di visitare l'intera area. Un'opportunità che non era mai stata possibile in passato.
Insomma, un'esperienza unica.
Sì, e non vedo l'ora di viverla personalmente, visitando il sito archeologico di persona e ammirando la sua bellezza con i miei occhi.
Bene amici, con questa felice notizia sul Largo di Torre Argentina nella Città Eterna concludiamo questa puntata di 6 luglio. Grazie tante, Olinda.
Grazie a te, Mario, e saluti a tutti gli amici.
Ciao a tutti.